Buonasera a tutti.
Abbiamo interrotto il nostro cammino ieri sera con l'inizio della lettura del capitolo secondo di questa splendida lettera agli Efesini. Ricorderete, avevamo addirittura dubbi a cominciarlo questo capitolo, perché è un capitolo piuttosto organico che merita di essere letto in maniera unitaria. Abbiamo visto, infatti, con questa slide, che questo capitolo si compone, come già avevamo visto nel primo capitolo, si compone anche questo secondo capitolo di due pannelli paralleli, due sezioni parallele, in cui lo schema comunicativo di Paolo sembra essere il medesimo. Nella prima parte di questo capitolo 2, dal versetto 1 fino al versetto 10, ci sono tre tappe di cui Paolo ci parla, cioè del passato di morte dei cristiani con cui sta comunicando, che sono i cristiani di Efeso, ma in realtà abbiamo visto poi che questo voi rivolto ai cristiani di Efeso e comunque ai cristiani provenienti dal paganesimo si confonde subito praticamente con il noi dei cristiani provenienti dal giudaismo. Quindi il passato di morte accomuna tutti gli uomini, tutti i cristiani della faccia della terra. Un passato di morte perché è condizionato dal peccato, anzi, da ogni singolo peccato di ogni singolo uomo, dicevamo, no? Dal peccato concreto della vita quotidiana. C'è poi stato l'intervento misericordioso di Dio, che abbiamo qualificato con questi termini meravigliosi. Abbiamo declinato l'amore di Dio con San Paolo, abbiamo visto come Paolo lo chiama Dio ricco in misericordia per il grande amore con il quale ci ha amati, e utilizzando questo linguaggio variegato in cui rientra anche il termine grazia, che vedremo oggi tornerà e avrà un ruolo importante. Quindi l'intervento misericordioso di Dio, anziché fare sì che intervenisse su di noi il castigo, la punizione che gli uomini meritavano a causa del loro peccato, ha fatto sì che venisse la vita, la risurrezione, addirittura l'intronizzazione insieme a Cristo alla destra del Padre. Quindi il cristiano è stato salvato da Cristo, grazie alla misericordia di Dio, e quindi la sua condizione presente, versetto 8-10, è una condizione di beneficio, è una condizione di salvezza, una condizione di grazia, che è dono di Dio. Paolo rimarca almeno due volte questa cosa: per grazia siete stati salvati, questo è dono di Dio, per grazia siete stati salvati, due volte esattamente con questa formula. Per dire cosa? Per dire che appunto non è stato il frutto di qualcosa che ci siamo meritati e guadagnati con i nostri sforzi, però questa grazia che il Signore ci ha donato in maniera del tutto gratuita e disinteressata ci ha disposto, ci ha abilitati a compiere le opere buone che Dio stesso aveva predisposto perché noi le praticassimo. Abbiamo visto quindi che l'essere graziati, l'essere beneficiati dall'azione di Dio ci pone nella condizione di agire adesso secondo questa grazia. Il dono della salvezza deve essere necessariamente seguito dal compito delle opere buone che rendono maturo, rendono compiuto il percorso che Dio ha assegnato a ciascuno di noi fin da prima della creazione del mondo. Questo schema, di cui abbiamo visto i dettagli, ma non mi soffermo perché se no dobbiamo ripetere le cose e questo ci porterebbe via molto tempo, ritorna praticamente in maniera speculare anche nei versetti che ci rimangono da leggere di questo capitolo, cioè dal versetto 11 fino al versetto 22. Esattamente tutte e tre queste tappe. Nella prima tappa si parla del periodo in cui gli uomini erano senza Dio, senza Messia. La seconda tappa ci descrive l'intervento salvifico di Cristo, e vedremo come ce lo declina Paolo in maniera molteplice, assolutamente pirotecnica direi. E infine, la terza tappa, la nostra condizione attuale di integrati tra i cittadini dei santi e i familiari di Dio. Ancora una volta, quindi, prima, la nostra condizione di prima, di peccato, l'intervento di salvezza di Cristo, di Dio in Cristo, e la nostra condizione attuale di salvati, di privilegiati. Questi versetti, 11-22, oltre ad essere composti in questa maniera molto nitida, che abbiamo appena descritto, presentano anche dei rimandi interni che sono assolutamente interessanti. Vedete, questo è un capitolo delizioso da spiegare, perché puoi far vedere come davvero il pensiero dell'autore, di Paolo, è legato da un filo logico molto rigoroso. Notate, nei versetti 11-12 Paolo parla proprio di questa condizione di prima, la condizione del peccato, e usa dei termini, attenzione, i termini sottolineati sono termini che tornano uguali, proprio anche in greco, attenzione. Eravate estranei, dice nel versetto 11-12, esclusi dalla cittadinanza di Israele, eravate senza Dio, vedete? Ok. Poi al centro di questa sezione, nei versetti 13-18, c'è la confessione di fede cristologica, in cui descrive l'azione salvifica di Dio in Cristo, e poi nei versetti 19-22 parla della nostra condizione attuale. Adesso, dopo che è intervenuta la salvezza di Cristo, cosa è successo? Siete non più estranei e forestieri, dice Paolo, adesso siete concittadini dei santi, vedete, cittadinanza di Israele, concittadini dei santi, il senso dei termini lo spiegheremo adesso, e infine siete familiari di Dio, mentre prima eravate senza Dio, vedete? C'è un rimando interno molto molto chiaro, molto rigoroso. Allora, cominciamo la nostra lettura di questi versetti che ci portano a completare il capitolo 2. Abbiamo capito lo schema mentale, no? A cui risponde questo capitolo, con i due pannelli paralleli e la divisione interna di questo secondo pannello. L'abbiamo seguita? Ci siamo? Possiamo procedere? Bene. No, perché le 4 del pomeriggio a volte no. Allora, innanzitutto questo. Dal testo noi capiamo che chi sta scrivendo è certamente un cristiano proveniente dal giudaismo, sfido io, chi più di Paolo proviene dal giudaismo, chi più di Paolo con il suo passato di fariseo zelante e intransigente. Ora, questo lo sappiamo perché, lo vediamo, perché non c'è assolutamente equivalenza. Paolo qui sta parlando, in questo pezzetto del capitolo 2, cioè tra i versetti 11 fino alla fine del capitolo 2, Paolo sta parlando della unità che Cristo è riuscito a compiere tra due realtà umane che erano assolutamente distanti e rivali tra di loro, inconciliabili tra di loro. Quali erano queste due realtà umane? Da un lato il popolo eletto, il popolo di Israele, che Dio si è scelto per compiere le sue opere potenti di salvezza, e dall'altro tutti gli altri uomini, quelli che venivano dal paganesimo. Allora, Paolo, scrivendo da giudeo cristiano, fa vedere come la condizione di preminenza certamente era quella del popolo eletto. Non tratta in maniera equivalente i giudei e i pagani, assolutamente, fa vedere che i giudei sono in una condizione di assoluto privilegio rispetto ai pagani. E lo vedremo adesso che entriamo nel testo. Però, vediamo anche che pur mettendo in evidenza la condizione di privilegio di Israele rispetto a tutto il resto dell'umanità che viene dal paganesimo, ciò nonostante prende le distanze da entrambi questi poli. Perché? Lo vediamo subito. Per un dettaglio proprio grammaticale, lessicale. Perciò ricordatevi che un tempo voi, il voi siete sempre voi efesini, quelli che vengono dal paganesimo, voi pagani per nascita, cosiddetti, dice Paolo, chiamati, cosiddetti incirconcisi, lui usa proprio la parola brutale, prepuzio, così li chiamavano gli incirconcisi, proprio con questo riferimento fisico anche un pochettino raccapricciante, chiamati prepuzio perché insomma hanno il prepuzio rispetto ai giudei che invece si fanno circoncidere. Quindi cosiddetti prepuzio, cosiddetti da chi? Da quelli che sono cosiddetti circoncisi. Vedete, prende le distanze da tutti e due questi poli. Cosiddetti sono gli uni, cosiddetti sono gli altri. Quasi a voler, come dire, dare meno valore, a deprezzare queste categorie che alla fine ormai non contano più. Adesso ce lo spiegherà Paolo perché queste due categorie, queste divisioni, questi modi di dire ormai sono soltanto platus vocis, sono soltanto parole. Adesso la verità, la realtà è un'altra. Questi due poli inconciliabili e rivali oggi ormai, è quello che ci sta per dire, sono diventati uno, una cosa sola. un attimo andiamo avanti, se no. Però dicevamo, certamente chi sta scrivendo è uno che viene dal giudaismo. Perché? Perché adesso ci parla di voi, i pagani per nascita, e ce ne parla mettendo in evidenza le carenze che caratterizza la condizione dei pagani per nascita. Dunque, chiamati prepuzio da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono nella carne per mano di uomo. I circoncisi sono tali perché nella carne c'è questo segno compiuto proprio dalla mano di uomo, della circoncisione. Ricordatevi che in quel tempo, quando eravate pagani ancora, eravate, dice il testo italiano, senza Cristo. Bene, qui gli esegeti tendono piuttosto a tradurre senza Messia. Paolo vuole dire non tanto Cristo, la figura storica di Gesù di Nazaret, vuole dire che erano senza Messia, non avevano neppure la speranza nel Messia, in questa figura di liberatore, di salvatore che doveva venire a salvare il popolo eletto, speranza che invece ce l'aveva Israele, ovviamente. Voi sapete che Christos in greco, Christos, è la traduzione del Mashiach, aramaico, ebraico, cioè del Messia, questo significa Cristo, Messia, no? Quindi eravate senza Messia, non avevate questa speranza nel Messia, eravate esclusi dalla cittadinanza di Israele. Che cosa vuol dire esclusi dalla cittadinanza di Israele? Vuol dire esclusi da tutto quel patrimonio ideale che appartiene a Israele, per esempio le promesse di Dio per il suo popolo eletto, promesse di salvezza, di benedizione, di eredità, di prosperità terrena, insomma tutte le promesse che Dio fa al suo popolo a patto che si mantenga fedele nell'Antico Testamento, no? Ecco, eravate esclusi da questa cittadinanza di Israele, eravate estranei ai patti della promessa, sta specificando ulteriormente questa cittadinanza di Israele, senza speranza, eravate senza speranza. Che cosa vuol dire senza speranza? Beh, nell'Antico Testamento è chiarissimo, quando si parla di speranza ci si sta riferendo alla speranza della salvezza di Dio nella storia degli uomini. Il popolo spera in chi? In Dio, il popolo eletto, Israele, spera in Dio perché lui con la sua azione potente potrà salvare il popolo dai nemici, dalla disfatta, dai pericoli incombenti, dal faraone, eccetera. Ecco, voi eravate pure senza questa speranza, non avevate, non potevate riporre la vostra fiducia nell'azione potente salvifica di Dio. Ed eravate senza Dio in questo mondo, dice pure. Non senza Dio in quanto privi di divinità, accidenti, pagani di divinità ce ne hanno tante. Che cosa vuol dire senza Dio? Proviamo a pensare un secondo mentre io bevo. Non vuole neanche dire atei nel senso nostro contemporaneo del termine, perché l'ateismo come tale è un fenomeno recente, carissimi, eh? E comunque, se avesse voluto esprimere questo concetto avrebbe utilizzato un'altra parola, asedeis, cioè empi, avrebbe detto. Qui invece ci dice proprio aseoi, cioè, che poi noi diciamo atei, no? Però il senso, nel linguaggio greco, significa alienati nella pratica dalla vita di Dio, cioè vivevate come se Dio non esistesse. Forse ogni giorno andavate nei vostri tempietti a compiere i vostri sacrifici pagani, però la vostra vita quotidiana era lontana nella condotta di ogni giorno dall'idea dell'esistenza di Dio. Questa era la vostra condizione prima dell'impatto con Gesù Cristo. Mi anticipo ad un giro, è la condizione dell'ateismo attuale dilagante, no? La forma di ateismo pratico, no? Che la gente magari dice sì, io credo in Dio, però poi nella pratica è lontanissimo da questa convinzione ulteriore. Quindi voi eravate in questa condizione di carenza molteplice, che lui descrive almeno in queste quattro maniere: senza Messia, esclusi dalla cittadinanza di Israele, senza speranza e senza Dio. Col versetto 13 comincia la parte in cui descrive l'intervento salvifico di Dio in Cristo. Ora, quindi un tempo eravate così, ora, dice nel versetto 13, invece, doppio termine per rimarcare il cambiamento radicale che avviene con Cristo. Ora, invece, in Cristo Gesù, voi che un tempo, di nuovo questa storia, eravate, attenzione, i lontani da chi? Da Dio, giusto. Questo però, attenzione, significa anche che ci sono dei vicini. Se voi eravate lontani, ci sono anche quelli che sono vicini. Ed è vero, Paolo ce lo dirà tra pochissimo, ci sono anche i vicini. I pagani intanto erano i lontani da Dio. Voi che eravate i lontani, siete diventati vicini grazie al sangue di Cristo. Attenzione, questo termine, o meglio, questa coppia di termini, lontani, vicini, torna anche nel versetto 17, tra poco. Questo è importante perché ci fa vedere come c'è anche una unità all'interno di questa sottosezione, no? Lontani, vicini. E proprio in questa microunità, tra i versetti 14, che adesso affronteremo, fino al versetto 18, Paolo descrive in tutto il suo splendore l'intervento salvifico di Dio in Gesù Cristo. E ce lo descrive in quattro maniere, in quattro modi che esprimono esattamente sempre lo stesso concetto. Ciò che prima era separato, questo è il concetto che Paolo esprime, quattro volte, con quattro immagini diverse, ciò che prima era separato, grazie all'intervento di Dio in Cristo, è diventato unito, è diventata unità. Eccolo qua, queste sono le quattro tappe dello schema che nei versetti 14-18 Paolo ripete quattro volte. Si parte da una condizione di partenza, di separazione. Sono due cose, due popoli, due realtà rivali, separate. Interviene Cristo, mediante la sua azione salvifica, con la croce, con il suo sangue, nella sua carne, ce lo dice in maniera molteplice, vedremo, questa azione salvifica fa sì che venga abbattuto il muro di separazione, che venga tolta la divisione, che venga annullata la distanza fra l'uno e l'altro polo, sicché alla fine hai una condizione di unità, ciò che era separato adesso è unito. Adesso queste due grandi categorie, popolo eletto, popolo di Israele, e pagani, adesso sono una cosa sola nella Chiesa di Cristo. Ed ecco, entriamo nel dettaglio di questa declinazione dell'intervento salvifico di Dio in Cristo. Egli infatti è la nostra pace. Ecco, questo è un termine chiave, carissimi, è il termine che ritorna costantemente in questo encomio cristologico che Paolo eleva, questo elogio della persona di Cristo che Paolo canta. Egli è la nostra pace, praticamente è diventato un titolo cristologico. Guardate, questo è importante. Oggi Don Ciro, ancora una volta in maniera sapiente, ha introdotto la catechesi, o comunque questo momento, facendo riferimento al giorno della memoria. E sappiamo bene cosa significa il valore della pace in un mondo di guerre, di contrapposizioni, di rivalità, di morte. Di qualche giorno fa, e sono le notizie drammatiche della Terra Santa, della striscia di Gaza, di popoli contrapposti in cui ancora c'è Israele di mezzo, poverino, e poverini palestinesi, poverini tutti qua, perché siamo tutti vittime carnefici, e da una parte e dall'altra non ci perdiamo su questi discorsi, vi prego, ma contrapposizioni radicali, cruente. E poco tempo fa si è chiusa anche la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Vedete come sono attuali queste parole? Come può l'uomo sperare nella pace, nell'essere uno, nell'unità tra i popoli della terra e all'interno della stessa Chiesa di Cristo? Come possiamo sperare? Possiamo sperare soltanto in Lui, perché Egli, dice Paolo, è la nostra pace, versetto 14. E dicendo questo, sta evocando due passi dell'Antico Testamento, in realtà ne sta evocando diversi, ma certamente due che sono preminenti. Uno è tratto dal profeta Isaia, al versetto 5 del capitolo 9, che sono testi messianici. Gli autori di questi passi stanno parlando della figura del Messia. Chi è questo Messia? Dice Isaia, egli è chiamato principe della pace. Questo Isaia. E poi Michea, nel capitolo 5, proprio il capitolo in cui sta dicendo che questo Messia dovrà nascere a Betlemme di Giuda, e tu Betlemme non sei davvero la più piccola delle città di Giuda, da te nascerà, eccetera. E tutto questo inno che al versetto 4 poi a un certo punto sfocia in questa proclamazione: egli, questo Messia che nascerà a Betlemme di Giudea, sarà la nostra pace, egli sarà la pace. Ecco, vedete come Paolo, attribuendo questo titolo a Gesù, sta richiamando queste profezie dell'Antico Testamento riferite alla figura del Messia. Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto, qua dice la traduzione italiana, dei due un popolo solo. No, non si parla di popoli qua, qua si parla dei due, ha fatto uno, di entrambi ha fatto uno, questo sta dicendo Paolo, abbattendo il muro di separazione che era fra mezzo, cioè l'inimicizia. Allora, come ha fatto la pace Gesù? Ha reso ciò che era due, lo ha reso uno. Guardate, questo concetto di rappacificazione, di realtà separate che adesso sono una, compare anche nel capitolo 1 della lettera ai Colossesi. Dicevamo ieri, per chi c'era, che la lettera ai Colossesi praticamente rispecchia in maniera molto fedele il contenuto della lettera agli Efesini, anche se in termini più ridotti e succinti. Nel capitolo 1 della lettera ai Colossesi c'è un vero e proprio inno a Cristo. Tra gli altri titoli che vengono riconosciuti a Cristo, Colossesi, al versetto 19-20, dice: piacque a Dio rappacificare con il sangue della sua croce, della croce di Cristo, cieli e terra, dice Colossesi. Quindi descrive la rappacificazione in una maniera molto chiara. Si tratta per Colossesi di una rappacificazione cosmica, cioè Cristo ha rappacificato tutto il creato, ci dice Colossesi. Bello, questa è un'immagine che ci dà Colossesi. Tutto il creato ha trovato la sua pace nella salvezza di Cristo crocifisso risorto. Efesini invece sposta il focus, l'attenzione, sulla storia degli uomini. È una pace, rappacificazione storico-salvitica, cioè popolazioni contrapposte, etnie contrapposte, uomini contrapposti che adesso si ritrovano uniti grazie all'azione salvifica di Gesù, grazie al suo sangue. E come ha fatto? Ha abbattuto il muro di separazione che era fra mezzo, cioè l'inimicizia. Che cosa ci vuole dire? Qual è questo muro di separazione? Nel secolo scorso, intorno al 1860, negli scavi archeologici a Gerusalemme, proprio nella spianata del Tempio, fu rinvenuto un'iscrizione che poi è stata utile anche per l'interpretazione di molti passi delle lettere di San Paolo, moltissimi no, ma insomma diversi passi delle lettere di San Paolo. Cosa diceva questa iscrizione? Attenzione, ci trovavamo sulla spianata del Tempio. Questa iscrizione minacciava i pagani a non entrare nel recinto sacro del Tempio, pena la morte. Attenzione, perché il popolo di Israele aveva una sorta di convenzione con l'autorità romana civile, di modo che il pagano che entrava nel recinto sacro poteva essere realmente condannato a morte anche dall'autorità civile, dai romani, ok? Quindi i pagani non potevano entrare all'interno di questo recinto sacro, e questo è uno dei motivi, per esempio, per cui intorno ai capitoli 25-26 Paolo, proprio a Gerusalemme, deve sorbirsi un sacco di azioni giudiziarie contro di lui, perché è accusato di aver fatto entrare dei pagani all'interno del recinto sacro del Tempio. Allora, sarà questo il muro di separazione, abbattendo il muro di separazione che era fra mezzo? Questo muro che separava giudei che potevano rendere culto a Dio e pagani che non potevano entrare? No. No, Paolo ce lo spiega subito dopo. Cioè l'inimicizia, annullando per mezzo della sua carne la legge, fatta di prescrizioni e di decreti. Questo è il muro di separazione. La legge che separava i giudei dai pagani. Solo i giudei potevano avere accesso a Dio osservando la legge. Attenzione, Paolo ne parla di questa legge in termini anche piuttosto, come dire, enfatici. Qua dicevamo la legge fatta di prescrizioni e di decreti. Il greco dice così: la legge di comandamenti in decreti, quasi come Paolo volesse sottolineare la pesantezza di queste prescrizioni, di queste pratiche legalistiche che la legge imponeva. Cristo con il sangue suo, con il suo sacrificio sulla croce, ha abbattuto questo muro di separazione che impediva ai pagani di avere accesso a Dio e quindi alla salvezza. Cristo l'ha abbattuto attraverso il suo sangue. Per fare cosa? Per creare in se stesso dei due, ancora una volta, vedete, torna nuovamente l'immagine dei due che diventano uno, dei due un solo uomo nuovo, un solo uomo nuovo facendo la pace. Facciamo caso a questi termini, carissimi, perché sono termini molto interessanti. Innanzitutto ci presentano l'azione di Cristo come un'azione creatrice. È l'unica volta nel Nuovo Testamento che Gesù compare come creatore. Gesù ha creato in se stesso dei due. Beh, a questo punto noi ci aspetteremmo che lui dicesse un solo popolo nuovo, no? Stiamo parlando di persone provenienti dal giudaismo e dal paganesimo, no? Dei due un popolo nuovo. No, no, un solo uomo. Anzi, un uomo nuovo. Se uno è in Cristo, è una creatura nuova. Le cose vecchie sono passate, ne sono nate di nuove. Paolo sta evocando, quel brano è della seconda lettera ai Corinzi, sta evocando la scena della creazione, sta evocando Genesi 1, 26, 27, quando Dio crea l'uomo. E per questo che dopo che aver usato il verbo per creare, aggiunge un solo uomo nuovo, ha creato una cosa nuova, una creatura nuova, un uomo nuovo, una creatura nuova, perché non è la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E questo uomo nuovo Cristo l'ha potuto realizzare facendo la pace, combinando ciò che prima era distante, e per riconciliare tutti e due questi popoli, questi uomini, con Dio innanzitutto, per fare opera di rappacificazione tra l'umanità e Dio, perché erano realtà distanti. L'uomo non aveva accesso a Dio prima dell'intervento di salvezza di Cristo. Certo, Dio aveva scelto il suo popolo eletto, ma, dirà Paolo, quella legge fatta di comandamenti in decreti ci faceva conoscere il peccato, ma non era potente al punto da guadagnarci la salvezza. L'unica nostra salvezza è in Cristo. Allora era necessario innanzitutto rappacificare l'umanità con Dio e poi l'umanità tra sé, gli uomini tra loro. Allora vedete che è un'azione orizzontale e verticale quella compiuta dal Signore Gesù per riconciliare tutti e due, pagani e giudei, con Dio in un solo corpo. Adesso usa la metafora del corpo, prima era un uomo nuovo, adesso è un solo corpo. Abbiamo visto nel primo capitolo a quale corpo si riferisce: al corpo di Cristo, che è la Chiesa. Un solo corpo, come? Per mezzo della croce. Vedete come utilizza sempre immagini nuove per indicare la stessa cosa. Prima ha detto per distruggere nella sua carne il muro di separazione, annullare la distanza, attraverso il suo sangue, per mezzo della croce, distruggendo in se stesso l'inimicizia. Allora vedete, l'azione di Dio in Cristo è azione rappacificatrice tra gli uomini e riconciliatrice tra l'umanità e Dio. Orizzontale e verticale. Stabilisce una comunione con Cristo al punto da realizzare la Chiesa, che è il corpo di Cristo, realtà nuova, comunità ecclesiale. È la stessa cosa che ci dirà poi la lettera ai Colossesi, in due punti diversi, utilizzando esattamente le stesse categorie: la riconciliazione con Dio. Cari fratelli, noi abbiamo bisogno di riconciliarci con Dio. Senza essere riconciliati con Dio non si può stabilire la pace tra gli uomini, e la pace dell'uomo necessita queste due categorie, questi due poli si nutrono a vicenda. Ora egli vi ha riconciliati, dirà Colossesi, nel corpo della sua carne, offrendo il suo corpo in sacrificio per noi, e la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo. Egli, siamo al versetto 17, è venuto perciò ad annunciare pace. Pace a voi che eravate lontani, e pace a coloro che erano vicini, i pagani e i giudei. Per mezzo di lui possiamo presentarci adesso sì gli uni e gli altri al Padre in un solo spirito. Vedete, anche dicendo queste cose Paolo sta evocando passi dell'Antico Testamento, passi del profeta Isaia, anche questi passi che hanno un sapore messianico. Come sono belli sui monti i piedi del messaggero di lieti annunzi, che annunzia la pace. Ecco quello che è venuto a fare Gesù: è venuto ad annunziare pace a tutti, ai lontani e ai vicini, esattamente come dirà nel capitolo 57 Isaia: pace, pace ai lontani, pace ai vicini, dice il Signore. Queste profezie di Isaia si realizzano ora in Cristo attraverso l'azione, la potente azione salvifica che Dio ha compiuto nel Signore Gesù. E adesso finalmente possiamo, sì, ora sì, presentarci. Guardate, questo è un termine meraviglioso, perché è un termine tipicamente cultico. È una traduzione greca di un linguaggio strettamente ebraico, semitico. Chi è che si può presentare a Dio? È colui che può offrire un sacrificio a lui gradito. Esattamente, ma sta già sviluppando, lo sto per dire. Colui che presenta a Dio un sacrificio gradito, cioè è in grado di offrire dei doni a Dio graditi. Quindi è un linguaggio liturgico, cultuale. Adesso però non si tratta più di presentare doni, non si tratta più di presentare agnelli, animali o tributi a Dio. Si tratta di presentarci noi ci possiamo presentare a Dio. L'intera esistenza cristiana si svolge ora al cospetto di Dio come un culto spirituale. E diceva giustamente Don Ciro, e questa è già un'idea veterotestamentaria che poi trova il suo culmine, la sua espressione matura nel cristianesimo. Chi si può presentare a Dio? Colui che non pronuncia menzogna, che ha le mani pulite dai delitti degli uomini. Vedete, questa è un'idea già matura in Efesini, ma che faceva capolino già nel capitolo 12 della lettera ai Romani, che in qualche modo accennavamo pure ieri. Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi, dice Paolo, e anche questo è un linguaggio cultuale, offrire che cosa? I doni, i tributi, gli agnellini, no, voi stessi. Qua parla addirittura dei vostri corpi, come sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. E questo è il vostro culto spirituale. E vedremo che questo brano ci servirà anche più avanti, se Dio ci dà tempo e forza. Quindi, come un culto spirituale, gli uni e gli altri adesso ci possiamo presentare al Padre in un solo spirito. Allora, guardate, fate caso, vi dico soltanto le due linee di pensiero tra gli esegeti. Alcuni dicono che questo è un brano tipicamente trinitario. Per mezzo di lui, cioè per mezzo di Cristo, possiamo presentarci al Padre, Dio Padre, in un solo spirito, lo Spirito Santo. La maggioranza degli esegeti però non vede in questo spirito lo Spirito Santo, ma Paolo vuole dire, e probabilmente questa è la lettura più corretta, perché dopo ritorna e vedremo quante volte ritornerà, possiamo presentarci al Padre in Cristo
in un solo spirito, intendendo in comunione di intenti, in omogeneità di intenti, essendo una cosa sola tra di noi, un'unità spirituale, come quando, parlando della comunità cristiana dei primordi di Gerusalemme, Luca dirà: erano un cuore solo e un'anima sola. Questo è il sacrificio gradito a Dio, quello di una comunità unita, di una comunità omogenea negli intenti, nello spirito, che sono un cuore solo e un'anima sola, che hanno gli stessi sentimenti tra di loro, gli stessi sentimenti che erano di Cristo, come ci dice anche in Filippesi e come ci dirà anche con una certa nota di polemica nella prima lettera ai Corinzi. Pertanto, e veniamo al terzo punto di questa sezione finale di questo capitolo 2, adesso qual è quindi la vostra condizione attuale? Eravate peccatori, è intervenuto con la sua salvezza Dio in Cristo, pertanto, tiriamo le conclusioni, voi non siete più estranei. Prima eravate estranei, adesso non siete più estranei, per chi? Per Dio, né ospiti, davanti a chi? Davanti a Dio, ma siete concittadini dei santi. Prima eravate esclusi dalla cittadinanza di Israele, vi ricordate? Cioè dal patrimonio di promesse, dal patrimonio ideale del popolo eletto. Adesso siete concittadini dei santi, appartenete all'Israele di Dio, dirà Paolo nella lettera ai Galati, cioè appartenete al nuovo popolo eletto, che è la Chiesa, in un certo senso, capite, no? L'Israele di Dio significa questo, concittadini di coloro che appartengono a Dio. Questo è il senso di santi, e quindi avete accesso alle promesse di Dio, alla promessa della salvezza. Quindi vedete che anche il termine santi si sta espandendo, non sono più i giudeo-cristiani, non è più soltanto la comunità primordiale dei cristiani di Gerusalemme, ma ora comprende anche i pagani, i cristiani che provengono dal paganesimo, familiari di Dio. Prima eravate lontani, esclusi, senza Dio, adesso siete intimi a Lui, come un intimo, un familiare, una persona di famiglia. Abitate nella stessa casa, questo è il termine familiare, oikeioi, cioè abitate proprio nella stessa dimora, potete avere un rapporto intimo e personale con Dio in Cristo. E quindi siete ammessi al servizio cultuale attraverso la vostra esistenza, attraverso il dono di voi stessi, vivendo tutta la vostra vita in comunione con Dio e nell'offerta sacrificale di voi stessi, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, e avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. Attenzione, un altro spiraglio che ci fa vedere il carattere posteriore della lettera agli Efesini. Nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 3, per ben tre volte, nei versetti 10, 11 e 12, Paolo ci parlerà del fondamento. Ma chi è questo fondamento della nostra fede? Beh, per prima Corinzi il fondamento, no, è chiarissimo, lo ribadisce con grande enfasi, è Gesù Cristo, non ce ne stanno altri. Il fondamento è Gesù Cristo. Poi dice: su questo fondamento io costruisco, un altro può edificare, eccetera. Io posso piantare, Apollo irrigare, ma il fondamento è uno solo, è Gesù Cristo. Adesso Paolo ci dice che il fondamento sono gli apostoli e i profeti. Vedete, gli anni sono trascorsi, anche cronologicamente ci distacchiamo da Cristo. Adesso è necessario far ben presente che alla base della fede della Chiesa ci sono i testimoni viventi dell'evento Gesù Cristo, i testimoni viventi della sua morte e risurrezione. Ecco perché si sottolinea che a fondamento ci sono gli apostoli e, attenzione, i profeti. Abbiamo visto tutta la pregnanza del termine apostolo quando abbiamo letto il prescritto della lettera. Ma adesso fa capolino il termine profeti, che è un termine importante, ritornerà anche dopo. Che cosa vuol dire? A fondamento della Chiesa e della nostra fede ci sono i profeti. Guardate, anche qui la questione è stata discussa, ma adesso c'è una certa concordanza tra gli studiosi. Sembra acclarato che nella comunità cristiana dei primordi avessero un ruolo cruciale proprio le figure dei profeti, di coloro che avevano ricevuto da Dio il carisma il dono della profezia, ma non della profezia banale, quella che intendiamo noi oggi, di chi prevede il futuro, che magari fa pure la sfera di cristallo. C'entra niente. La profezia è il dono che Dio fa di saper interpretare il pensiero di Dio nella storia degli uomini. Questi sono i profeti, coloro che sono trasmettitori del pensiero di Dio sulla storia di tutta l'umanità e sulla storia di ogni singola persona. Questo è il profeta, capito? Bene, i profeti erano i cristiani responsabili delle comunità. Vedete come sarebbe necessario oggi riscoprire queste nostre radici della Chiesa primitiva, come se necessario rivitalizzare lo spirito di profezia tra i cristiani responsabili delle nostre comunità, anche tra noi sacerdoti, tra i nostri vescovi e tra coloro che ci governano. Come è importante, come Dio si aspetta da noi questo spirito di profezia. Ecco, gli apostoli, con la loro tradizione didattica normativa, che è normativa per il nostro insegnamento, attenzione, siamo negli anni in cui già serpeggiano le prime eresie nelle comunità cristiane, per questo Paolo insiste: gli apostoli sono il vostro fondamento, gli apostoli e i profeti stanno a fondamento, ma chi è che tiene unito questo fondamento? È la pietra d'angolo, la pietra angolare, questa immagine che è già del Salmo e che viene già ripresa anche in altri luoghi del Nuovo Testamento, anche nel Vangelo. Chi è la pietra angolare? È Gesù Cristo, avendo come pietra angolare lo stesso Cristo. Vedete, è un'immagine tipicamente architettonica, il fondamento è tenuto insieme dalla pietra angolare, quindi lo stesso fondamento si sfalderebbe se non ci fosse la pietra angolare che lo tiene insieme. Dietro c'è anche l'immagine di Dio, di Ave, nell'Antico Testamento, inteso come la nostra roccia e colui sul quale si può costruire la casa. Ecco, avendo come pietra angolare lo stesso Gesù Cristo, in Lui, la traduzione italiana qui, almeno dell'antica CEI, è sbagliatissima. Non ogni costruzione, perché qua non stiamo a parlare di diverse costruzioni, noi stiamo parlando di una sola, la Chiesa di Cristo. In Lui l'intera costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore. In Lui anche voi, insieme con gli altri, venite edificati per diventare dimora di Dio per mezzo dello Spirito, questa volta davvero dello Spirito Santo. Allora vedete tre concetti che ritornano in questi due versetti finali. Innanzitutto la perfetta fusione che si ha con Cristo. Ormai Cristo ha ristabilito l'unità. L'unità che era quella preordinata secondo il disegno onnisciente predisposto da Dio prima della creazione del mondo. In Cristo è stata ristabilita questa unità. E quindi in Lui l'intera costruzione cresce ben ordinata, ben compatta, e noi veniamo coedificati. Ecco l'idea della fusione con Cristo che viene enfatizzata da Paolo. Per essere che cosa? Tempio santo, non più il Tempio di Gerusalemme in cui si offrivano i sacrifici graditi a Dio, no, adesso siamo noi il Tempio santo, dirà la prima lettera ai Corinzi, il vostro corpo è il Tempio dello Spirito di Dio. Per diventare che cosa? Dimora di Dio, dimora per mezzo dello Spirito. Non più un edificio materiale, ma comunità vivente in cui abita Dio. Il terzo concetto che Paolo vuole sottolineare: questo però non è un processo già realizzato, ma è un processo in fieri che si sta realizzando. L'intera costruzione cresce. Cari fratelli, noi non siamo già arrivati, ce lo dice anche Paolo. Non perché io sia già arrivato, dice Paolo parlando di se stesso nel capitolo terzo della lettera ai Filippesi, soltanto corro, mi sforzo di raggiungere la meta. Bene, anche l'intera costruzione cresce per diventare, vedete anche questo verbo, ci fa vedere il processo in divenire dell'edificazione di questo grande tempio che è il corpo di Cristo, la Chiesa universale, e ciascuno di noi come membra viva di questo corpo, per diventare dimora di Dio per mezzo dello Spirito. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. San Paolo.
Allora andiamo avanti, dice Don Ciro. A 17:30. Ce la facciamo? Siamo stanchi? Siamo già esausti?
A 17:30 facciamo la cosa.
Andiamo avanti. Non col capitolo 3. Sorpresa. Abbiamo fatto il capitolo 1 la volta scorsa, in cui abbiamo visto il piano preordinato da Dio prima della creazione del mondo. Con il capitolo 2 dicevamo, siamo atterrati sulla terra. Paolo ci ha fatto contemplare il tempo del nostro peccato, l'impatto con Cristo che ci ha salvato e la nostra condizione attuale di salvati. Per grazia siamo stati salvati, che però, salvati che sono chiamati a mettere in pratica le opere alle quali Dio ci ha predisposto. Bene, il capitolo 3 per adesso lo saltiamo, perché nel capitolo 3 Paolo parla di sé sostanzialmente, di sé e del mistero di Dio che lui è chiamato ad annunciare. Io l'avevo un pochettino riservato per la parte finale del nostro percorso, cioè per la lezione di Dio. Nel capitolo 4 però noi siamo fortunati, perché col capitolo 4 Paolo comincia esattamente la grande parte parenettica della lettera agli Efesini. Dicevamo ieri, le due grandi parti della lettera agli Efesini sono capitoli 1-3, la parte dogmatica, in cui Paolo ti spiega il mistero meraviglioso della salvezza che Dio ha compiuto nella tua vita. Dal capitolo 4 fino alla fine Paolo passa alla parte parenetica, cioè esortativa. Hai capito qual è questo mistero meraviglioso della tua salvezza? Bene, adesso mettilo in pratica, comportati in maniera coerente rispetto a questo grande dono che Dio ti ha fatto. Ecco, il capitolo 4 parla proprio delle esortazioni, ci presenta tutta la serie di esortazioni che Paolo annovera come applicazione di una vita coerente rispetto al dono ricevuto da Dio. Come dividiamo questi capitoli? Allora, innanzitutto io voglio affrontare con voi i capitoli sostanzialmente 4 dall'inizio, capitolo 4 versetto 1, fino al capitolo 5 versetto 20. È un pezzettone molto lungo, vedete, ma insomma faremo quello che riusciremo a fare. Poi dove arriviamo mettiamo lo tipo, no? Si dice. Però vedrete, è bello, guardate, vi assicuro che è pieno di lingotti d'oro questa miniera. Ora, in questa grande sezione che adesso vogliamo analizzare, 4, 1, 5, 20, io qua ho scritto anche 21 tra parentesi e ci spiegheremo perché, 5, 20, 21 diciamo, innanzitutto la prima parte di questa grande sezione è 4, 1, 16. Perché? Perché Paolo riprende innanzitutto proprio il tema dell'unità, quello di cui abbiamo appena parlato nel capitolo 2, per questo dico che siamo fortunati, perché passando dal 2 al 4 in realtà la logica è perfetta, capite? Paolo ci ha parlato dell'azione di unità che Cristo ha compiuto di due popoli, due corpi, due uomini, due realtà che adesso sono diventate una. Bene, adesso Paolo dice, hai capito? Avete capito che siete una sola cosa? Adesso comportatevi conformemente rispetto a questo dono di unità e quindi mettete in pratica tutti i comportamenti concreti che servono a salvaguardare questa unità, evitando tutto ciò che invece semina discordia e separazione. Però, e questo lo dice nei primi 6 versetti, che ho voluto sintetizzare con l'espressione il vincolo della pace, perché richiama proprio l'idea della pace che Cristo ha compiuto, come ci diceva nel capitolo 2. Però, attenzione, noi non siamo tutti uguali, siamo anche diversi tra di noi. Unità e pace non vuol dire omologazione, non vuol dire clonazione, essere tutti identici, no, noi siamo anche diversi, anzi, è proprio volontà di Dio che siamo diversi. Perché Dio dona doni differenti a ciascuno di noi, è proprio da questa diversità che si compone l'armonia del progetto unitario di Dio. Ecco, vedete, parla di unità nei versetti 1-6 e poi parla della nostra diversità ecclesiale e della ricchezza, della bellezza di questa diversità tra i versetti 7-16. Cominciamo col capitolo 4, versetto 1. Vi esorto dunque, oh, ecco, vedete come passa subito. Vi esorto dunque io, il prigioniero del Signore, a comportarvi, a camminare quando c'è da comportarvi, considerate che in greco è sempre camminare, io non so perché esiste la cosa comportarvi. Paolo usa questa espressione proprio per dire la vita quotidiana, no? Dovete comportarvi ogni giorno. A comportarvi! È il famosissimo brano che abbiamo anche letto ieri, in maniera degna della vocazione che avete ricevuto. Allora vedete, già in questo primo versetto noi notiamo le due dimensioni che abbiamo tante volte sottolineato. Dovete comportarvi, è un compito che dovete realizzare, dovete camminare in maniera conforme a che cosa? Al dono che avete ricevuto, alla chiamata che avete ricevuto. Qual è questa chiamata? La chiamata prima della creazione del mondo, Cristo ci ha chiamato, Dio ci ha chiamati, ci ha scelti, ci ha benedetti, la chiamata a far parte della Chiesa, la chiamata alla vocazione cristiana, al battesimo. Allora, siete stati battezzati, fate parte di questo unico corpo, comportatevi in maniera degna di questa vocazione. Questo termine ecclesis, vocazione chiamata, è un termine bellissimo e ricchissimo che torna anche nella prima lettera ai Corinzi, ma insomma non possiamo perdere troppo tempo su queste cose. Quindi voi avete già ricevuto questo dono della chiamata, però questo dono dovete realizzarlo sempre più. Cristiano, diventa ciò che sei, diceva San Leone in Magno, in questa bellissima catechesi che poi i preti leggono, ma non solo i preti, sul breviario, nel giorno di Natale, no? Cristiano, diventa ciò che sei, in questo senso hai già ricevuto questo dono, devi diventarlo sempre di più, devi approfondirlo, incarnarlo, assimilarlo sempre più, questo dono. E come si fa? Ecco, adesso Paolo ce lo spiega, vi assicuro che ce lo spiega molto bene, proprio nel dettaglio. Con ogni umiltà, io utilizzo la vecchia traduzione CEI, ma insomma, con ogni umiltà, qualche volta farò delle varianti, mitezza e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore, cercando di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. Vedete, Cristo ce l'ha guadagnata a prezzo del suo sangue questa unità, questa concordia. Ora comportatevi in maniera coerente rispetto a questo dono. Vedete, tutte queste espressioni che Paolo usa, mitezza, pazienza, amore, pace, sono tutte declinazioni del frutto dello Spirito, di cui ci parlava nella lettera ai Galati, al capitolo 5, al versetto 22. Due anni fa, qui, parlavamo anche della lettera ai Galati. Ricorderete che ci sono queste due grandi categorie che si contrappongono, che si combattono a vicenda. Le opere della carne, con tutti i peccatacci e i vizi che Paolo elenca, e il frutto dello Spirito, con tutte, chiamiamole così, le virtù che Paolo elenca. Il frutto dello Spirito è proprio questo, il frutto dello Spirito invece è amore. Il frutto dello Spirito è innanzitutto agape e amore, è quello al singolare, il frutto dello Spirito. E l'amore significa gioia, pace, pazienza. Anche la pazienza è carità, la carità è paziente, è benigna. La carità non è soltanto dare il panino al povero, è anche sopportare le persone moleste, anche quella è carità. Anche sopportare il marito fastidioso o la moglie insopportabile è carità, è l'espressione massima della vita cristiana. È l'espressione massima della vita cristiana. Benevolenza, bontà, fedeltà, non lo so. E domani te lo toccheremo ancora di più,
domani venite con i guanti.
Benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Vedete quanti termini tornano identici, attenzione, sono le stesse parole in greco, mitezza, pazienza, amore, pace, sono esattamente il frutto dello Spirito. Però il primo termine non l'abbiamo spiegato, che sembra proprio la chiave di tutto. Dobbiamo comportarci con ogni umiltà. Che cosa vuole dire sto ogni umiltà? Metapase state in oprosines, dice Paolo. Allora, questo è un termine che abbiamo spiegato anche l'anno scorso con la lettera ai Filippesi e merita di essere ricordato, perché è un termine bellissimo. In una parola il greco ti riesce a dirti un sacco di bellezze spirituali. Tapeinofrosine, io vi devo dire la parola greca per capire che cosa significa, è un termine composto di due parole, tapeinos e frosine, che si rifà alla radice fren, fronein. Quindi sono due parole, ok? Innanzitutto, tapeinos, cos'è il tapeinos? Cos'è la tapeinosi? Il tapino, esattamente, in italiano diventa tapino, cioè piccolo, metapino, diceva Topolino. Anzi, Topolino. Il tapino, piccolo.
Non è il tapiro, decisamente.
Non è il tapiro. Quindi il tapino, il piccolo. La tapeinosi è esattamente la parola che qualifica Maria, quando dice ha guardato l'umiltà della sua serva, e la tapeinosis, ha guardato la tapeinosis della sua serva, l'essere piccola. Guardate, questo ha a che fare con l'infanzia spirituale di Teresa di Lisieux, e certamente ha a che fare con la spiritualità degli Anawim, dei poveri di Yahweh, dei poveri in spirito, diranno le beatitudini, beati i poveri in spirito perché di essi è il regno di Cielo. Cioè di coloro che non hanno niente, che sono poveri, che sono piccoli, che non hanno altro appoggio su cui sperare se non Dio. Allora, questi sono i piccoli. Allora, quando Paolo dice con ogni umiltà, vuol dire questo, vuol dire avendo soltanto l'unica ricchezza in Dio, con spirito di povertà interiore, con umiltà, con piccolezza, avendo unica speranza e fiducia in Lui. Ok? Bene. Ma vuol dire anche un'altra cosa, e quest'altra cosa ci viene evocato dal termine fren, fronein. Il termine fren era un termine che nella 70, cioè nella traduzione greca dell'Antico Testamento ebraico, traduceva la parola leb, cuore. Era un organo del corpo umano, il diaframma, il pericardio, che per l'antropologia antica, questo diaframma, era sede di tutto ciò che più di importante c'è nell'essere umano, cioè le passioni, i sentimenti, i pensieri e i desideri, la volontà. Tutto era condensato nel diaframma. Quindi quando tu in greco dici phren, dici phronein, noi traduciamo nelle lettere pauline sentire, il sentire, ok? In realtà vuoi esprimere tutto l'essere umano, i suoi desideri, i suoi pensieri, le sue aspirazioni, le sue stesse emozioni, le sue intenzioni e le sue scelte, anche la sua stessa mentalità, capite? Tutto questo lo condensiamo nella parola sentire. Allora, quando Paolo dice dovete comportarvi tra di voi con ogni umiltà, vuol dire dovete sentire con tutta l'umiltà voi stessi. Questa umiltà deve essere interiore, dovete concepire voi stessi come piccoli, dirà nella lettera degli Efesi ai Filippesi, spiegando questo termine. Ciascuno considera gli altri superiori a se stesso. Capite? È questo che elimina i conflitti all'interno della comunità. Se io considero che l'altro è migliore di me, io non cercherò di prevaricare su di lui, non cercherò di ucciderlo, non cercherò di prevalere su di lui o di primeggiare, e quindi magari facendo anche aggomitate, facendo spazio alla mia arroganza, al mio orgoglio, ma piuttosto cercherò di rispettarlo perché io sono povero, io sono piccolo, non ho speranze su cui poggiare la mia fiducia. È interessante che questa tapeinofrosine è un termine che tornava anche nella comunità di Qumran. Chi erano i Qumraniani, la comunità degli Esseni? Erano questi, una sorta di monaci, che espressioni del giudaismo dal secondo secolo avanti Cristo fino al primo secolo dopo Cristo. Erano una sorta di comunità monastiche che hanno scritto dei trattati meravigliosi anche di vita spirituale, oltre a copiare anche tanti brani della Bibbia. Poi sono stati trovati questi rotoli nel Mar Morto, loro l'avevano nascosti durante il massacro compiuto dai Romani tra il 66 e il 70 d.C. Bene, la tapeinofrosine compare anche nei codici comunitari di questa gente ed era una delle regole per la vita comunitaria, esattamente. Volete andare d'accordo tra di voi, siate umili, sentite voi stessi come piccoli, come umili, e non abbiate, dicevano a Qumran, non abbiate tra voi il collo inflessibile.
il collo inflessibile. Allora vedete, per esercitare ogni umiltà è necessario esercitare anche la virtù della piegatura, carissimo, piegarsi, eh? Questo è anche uno dei sensi più profondi del termine obbedienza, significa piegare, saper dire di sì a Dio che comanda attraverso la sua parola. Questo elimina i conflitti comunitari. Con ogni umiltà, sopportandoli a vicenda, con amore, cercando di custodire l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. Vedete, sono un solo spirito e il vincolo della pace, sono concetti praticamente sinonimi. Vuole rimarcare l'unità di intendimenti, essere un cuore solo e un'anima sola all'interno di questa comunità. L'unità del corpo di Cristo, che è la Chiesa, è stata creata da Gesù sulla croce, l'abbiamo visto nel capitolo 2, ma questa unità di intenti va custodita cercando di conservare l'unità dello Spirito, quindi va custodita non solo, ma va anche accresciuta ogni giorno dai singoli membri. E lo vedremo più avanti, quando nel versetto 13 dirà: finché arriviamo all'unità del corpo di Cristo. Quindi è un dono che abbiamo, ma questo dono va custodito e accresciuto. E infine, con i versetti 4, comincia una sorta di litania dall'andamento liturgico. Un solo corpo, che abbiamo visto prima, un solo spirito, un solo intendimento, come una sola la speranza alla quale siete stati chiamati, quella è la vostra vocazione cristiana, un solo Signore, Gesù, una sola fede. Qua vuole parlare proprio della fede intesa come dottrina, un solo patrimonio di verità a cui credere, non espressioni di falsi insegnamenti o di insegnamenti impazziti, schegge di eresia che ormai sfuggono. Siamo nell'80 dopo Cristo, ormai le prime eresie purtroppo sono nate. Quindi una sola fede. Vedete, questi sono proprio i brani utilizzati per l'unità dei cristiani. Noi abbiamo un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Probabilmente questo è un inno battesimale preesistente a Paolo, che Paolo sta citando quasi in maniera speculare, perché vedete c'è proprio un andamento quasi poetico, no? Un solo corpo, un solo spirito, con una sola la vostra speranza, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, e poi un solo Dio, Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Questa lunga espressione non presenta in realtà dei verbi, ma soltanto delle preposizioni. La traduzione italiana cerca di chiarire il senso di queste preposizioni e lo fa in maniera egregia. È Dio Padre il garante di questa unità tra tutti i membri della Chiesa. Perché? Perché a partire da Gesù Cristo ormai non c'è più giudeo né greco, ci dirà la lettera ai Galati, e non c'è più neppure schiavo né libero. Non c'è neppure addirittura maschio né femmina, tutti siete uno in Cristo Gesù. Vedete la novità radicale che Paolo sta annunciando? L'abbattimento di ogni sorta di barriera etnica, addirittura sociale, tra schiavi e liberi, anche le differenze sociali vengono, le discriminazioni che all'epoca erano diffusissime, erano addirittura codificate dalla legge, vengono a cadere con Gesù Cristo, e questo lo vedremo anche nel capitolo 5, addirittura anche la dignità tra i sessi, non c'è più discriminazione tra maschio e femmina. E in quel mondo antico questo significava una cosa molto grossa, una novità davvero grande, perché tutti siete uno in Cristo, il garante di questa unità è Dio Padre, è Lui che è al di sopra di tutti, che agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti, non solo negli uomini, ma anche in tutte le realtà del cosmo, in tutte le cose. Dio e trascende questo mondo, permea questo mondo e abita tutte le cose. Dove abita Dio? In cielo, in terra, in ogni luogo. Vi ricordate il catechismo di San Pio X, che una delle domandine era questo: Dio è lì, è presente, Dio c'è anche quando e dove meno ce l'aspettiamo, quando abbiamo perso le nostre speranze, Dio c'è. Forse è il caso di fare una pausa adesso, perché con il versetto 7 comincia la sezione della diversità che poi ci vedremo.
Ci vediamo fra 20 minuti.